Ecco, questo è il nostro primo incontro. Io ieri sono arrivato troppo tardi e allora non ho potuto introdurmi. Così approfitto di questo primo nostro incontro per illustrare quello che io chiamo il percorso di umanizzazione. Vale a dire, se consideriamo la seconda beatitudine, beati coloro che piangono perché saranno consolati, e non allude certo al pianto perché mi fa mal la pancia, perché uno mi ha schiacciato i piedi, perché mi è capitato un lutto, eccetera, ma il pianto è in rapporto al pentimento per il proprio essere peccatori. In pratica è il pianto nel riconoscere che noi disattendiamo all'amore di Dio. Allora, quello che penso almeno nel percorso della vita religiosa, no? Ci ha sempre ritrovati come volti a cercare di fare il bene, a cercare di fare le cose buone, a cercare di amare il prossimo, eccetera. E spesso questa tensione, pur positiva, pur buona, no? Ha dimenticato che per fare il bene occorre vegliare a che il nostro cuore resti luminoso. Se il cuore non è luminoso, io faccio sì delle cose buone, ma il frutto non viene mai. Non solo per me, ma anche per gli altri. Allora, io ho immaginato questo percorso come un passaggio dal pentimento alla luminosità. Intenderei sottolineare che la vita spirituale è più questione di un timbro, di un tono, piuttosto che di un cosa fare, no? È la sottolineatura piuttosto di un come essere. Non è però una cosa scontata. E questa, diciamo, intuizione mi è venuta constatando almeno tre cose della nostra sensibilità attuale, che non è soltanto, diciamo, della vita religiosa, è di tutta la società. Cioè, praticamente, io mi sono accorto che normalmente le persone, a livello del loro cuore, vivono tre, chiamiamole, atteggiamenti, disposizioni, no? Che impediscono al cuore di scoprire, di sfruttare le energie che il cuore ha, che sono le energie di santità. Allora, normalmente io vedo che, e questo mi pesa di più quando lo osservo nella vita religiosa, noi abbiamo un cuore intristito. Non che siamo proprio tristi, ma intristito sì. C'è sempre una lamentela da fare, c'è sempre qualcosa che non va, chi dà la colpa ai fratelli e alle sorelle, chi dà la colpa alla malattia, chi dà la colpa a Dio, insomma. La sostanza è che noi viviamo in una specie di intristimento e questa cosa deriva anche da una certa ansietà che è come se ci avesse sorpreso in una dimensione di smarrimento. Se poi pensiamo a quello che succede nella Chiesa, no? Cioè, è come se ci manca quello che io chiamerei la letizia del vivere. Ci manca. La seconda cosa, se considero, diciamo, le relazioni che noi abbiamo, no? Ma anche, ripeto, a livello di società, ma anche a livello di vita religiosa, di vita fraterna, no? Cioè, non so, è come se il tono delle relazioni comporta sempre qualcosa di gridato. La caratteristica di questo gridato è che ognuno cerca di vivere autogiustificandosi. Se io mi lamento, ho un buon motivo per farlo. Se io accuso, ho un buon motivo per farlo. A furia di questi buoni motivi, il nostro cuore rimane all'oscuro, rimane intristito. Allora, la seconda, diciamo, caratteristica contrapposta a questo gridato sarebbe la mitezza. Io non vedo più mitezza da nessuna parte, ma persino nella preghiera, ma anche, per esempio, se considerate i pensieri, quando registrate i pensieri, non so, rispetto a un evento, a un incontro, no? Cioè è raro ritrovarci miti, pacati. È come se non c'è più questo. Nella società proprio manca totalmente, ma anche nella vita religiosa. E la terza cosa, e questo è più della società, ma ormai viviamo questo clima, è che noi abbiamo un tono rivendicativo. È come se nessuno osserva mai fino in fondo i miei diritti. C'è sempre qualcosa che mi manca per colpa degli altri. Questo tono rivendicativo, che è così caratteristico, per esempio, pensate, a me ha sempre molto colpito questo, no? Oggi viviamo in una dimensione di proclamazione di diritti sempre di più, e sono tutte cose positive, non è che sono cose negative, ma la finale qual è? È che più rivendico diritti e più ci troviamo aspri, la società è divisa. Ma questo avviene anche nella vita fraterna. Cioè, con la scusa, gli antichi direbbero così, con la scusa dell'avere l'ottimo perdiamo il bene. Più o meno. Allora, la terza nota, diciamo, no, contrapposta a questo tono rivendicativo, sarebbe la benevolenza. Chi è che oggi ascolta qualcosa o qualcuno? Tutti hanno da dire, non di ascoltare. E l'ascolto però non è un fatto di volontà. Io mi impegno ad ascoltare il mio fratello, così più io mi impegno ad ascoltare e più mi chiudo, perché faccio leva sulla mia volontà, non sull'apertura all'altro. Allora, la benevolenza è proprio il frutto di questo pentimento che si traduce in luminosità per il cuore. Ecco, io vorrei che alla fine di questa camminata che faremo insieme in queste giornate, possiamo ritrovare una certa letizia, una certa mitezza e una certa benevolenza nell'essere servi del Signore. Questo guadagnare in letizia, in mitezza, in benevolenza, io lo chiamo processo di umanizzazione. Come battuta solita, no? Si nasce uomini, anche come donne, ma diventare umani non è così scontato. Allora, io considererò l'elenco delle beatitudini proprio in rapporto a questo processo di umanizzazione, e le tre caratteristiche che cercherò sempre di sottolineare sono sempre le stesse: letizia, mitezza e benevolenza. Vi illustro più o meno quello che ho suddiviso come in tappe per questa nostra camminata, no? La prima tappa è quello, io lo chiamo così, il mistero della conversione. Noi in genere immaginiamo la conversione, faccio un peccato, non lo faccio più, mi converto. Ma dimentichiamo totalmente che in tutto il Vangelo non c'è mai nessun rimprovero di Gesù ai peccatori. Mai. L'unico rimprovero che attraversa tutto il Vangelo è a chi si pensa, si crede, si fa passare per giusto. noi in fondo, no, ci sentiamo come superiori a questa cosa. E proprio perché ci sentiamo superiori a questa cosa, non ascoltiamo più il Vangelo. Non ascoltiamo più la parola di Gesù. Immaginiamo di ascoltare Gesù come sembra a noi, non come suona la sua parola. Allora, il principio di conversione è legato non tanto dal peccato al non peccato, ma da una mentalità mondana a una disposizione spirituale. A noi manca questo. E questa sarebbe la prima tappa. La seconda è quello che io chiamo il mistero della tenerezza, in questo senso. Quando ci si pente, non si deve aver presente io che cambio, io che rinuncio a qualcosa ma la ragione per cui questo viene. E qual è la ragione? È il sentire compassione per Gesù. Cioè, se io mi apro al mistero dell'amore di Gesù per noi, allora io posso pentirmi, se no, anche quando mi pento per una bella facciata, e questa bella facciata costerà caro ai nostri fratelli. Invece, se ci si pente, è in un mistero di tenerezza per il Signore. E illustrerò questo aspetto. Terza tappa è che questo, diciamo, chiamiamola tenerezza del cuore, questa compassione proprio nostra verso Gesù nella sua umanità, per tutto quello che, diciamo così, pena per noi, è quello che chiamo il processo di disappropriazione. Cioè, in fondo il principio è questo: se l'uomo cerca la sua gloria, perde la gloria di Dio. Meno l'uomo cerca la sua gloria, più ha la gloria di Dio. E la gloria di Dio è l'espressione, la condivisione, no, del suo amore riversato su tutti. Più noi cerchiamo di difendere noi stessi, più perdiamo noi stessi. E questo sarebbe la terza. Poi c'è il quarto passaggio, che diventa come l'esemplificazione di questo. È tutto il discorso che fa Gesù, anche secondo la preghiera del Padre Nostro, no? Tutte invocazioni rispetto a Dio, una sola che riguarda noi, quello del perdono. Io penso che noi abbiamo perso la profondità di questo insegnamento di Gesù. Immaginiamo che il perdono sia un fatto di generosità. Perché stai chiuso in te, ma no, stai, come dire, largo di cuore, no? Ma il perdono non è questo. Cioè, il mistero del perdono, che è così centrale nella rivelazione di Gesù, è legato alla scoperta dell'amore di Dio per noi. Senza questa scoperta, il perdono non sarà mai acquisito. E questo sarebbe poi tutto il mistero della mitezza. La condizione perché questo sia accessibile, noi ormai l'abbiamo, penso, pressoché dimenticato, è l'entrare nella camera segreta del cuore. Se voi state in superficie, alla fine giocate sempre con i vostri sentimenti, con le vostre generosità oppure neghitosità, no? Ma sempre riguarda voi con voi, mai voi e Dio. Allora, per poter, toccare la presenza di Dio in voi, occorre entrare nella camera segreta. E non si può entrare nella camera segreta se non con il pentimento. E ultimo, che sarebbe poi il frutto quando si incomincia la vita religiosa, no, oppure con l'entusiasmo, no, della vita, è la prima cosa che si cerca, quello della preghiera, ma è la prima che si perde e poi non si trova più. Poi facciamo tante preghiere, ma mai siamo in preghiera. Allora, è la scoperta di quella dimensione di preghiera continua, cioè di compagnia con Dio in tutto quello che si vive. Ecco, questo sarebbe il mio, insomma, un po' impegnativo, no? Però credo che sia il cammino che noi possiamo desumere proprio quando ci apriamo alla rivelazione di Gesù. Ma di Gesù, non quello che capiamo noi. Più siamo aperti a questa rivelazione e più questo cammino diventa come spontaneo, perché è la traduzione in passaggi di quello che il nostro cuore alla fine vive, cioè vivere in comunione col proprio Dio e senza aver bisogno mai di difendersi con nessuno. Il riferimento evangelico che sta sotto questo, diciamo, mio modo, no, di presentare poi il mistero della umanizzazione, vi dicevano, è quello delle beatitudini. Vorrei semplicemente adesso presentarvi lo schema che potete tenere proprio in mente, non nel cuore, in mente proprio, cioè per dire, da riflettere su questa rivelazione di Gesù tramite le beatitudini. Voi sapete che le beatitudini sono 8. La prima e l'ottava hanno il verbo al presente. Dalla seconda fino alla settima hanno il verbo al futuro. La prima, a dire la verità, la prima non è la porta che introduce alle altre beatitudini, è la condizione di fondo che permette alle porte di aprirsi. Le altre beatitudini, la seconda, la terza, diventa la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta porta, per arrivare poi all'ottava beatitudine che è, come dire, che riprende la prima. Allora, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i perseguitati, perché di essi è il regno dei cieli. Allora, vuol dire che l'ultima, rimanda alla prima come la condizione, tu devi essere tanto povero per poter godere quella beatitudine da non trattenere nulla di te, neanche il bene. Per cui, quando sei perseguitato, tu il bene non lo perdi. Se questo non avviene, noi siamo sempre passibili di essere atterrati. Allora, le beatitudini, la prima, no? Poi richiamando la ottava, è come se le racchiudessero tutte. Ma quello che a me, soprattutto per questo percorso, interessa più sottolineare è che la prima porta che introduce nella vita dello spirito è beati coloro che sono nel pianto perché saranno consolati. Noi traduciamo così. A dire la verità, traducendo così non si capisce un tubo. Perché non è che se uno piange sarà consolato. Guardate l'umanità. Se voi pensate che dal punto di vista, del pensiero moderno che si è staccato dalle radici della fede, quando esalta la dimensione umana di servizio, di scelta del bene per i propri fratelli, tutto è teso a diminuire il pianto. Cioè, noi diciamo che è una cosa buona e generosa quando, rivolgendoci ai nostri fratelli, togliamo qualche ragione di pianto. Il Vangelo, e queste sono le stranezze del Vangelo, dice il contrario. Però dobbiamo imparare a intuire cosa vuol dire quando Gesù dice beati coloro che sono nel pianto. Perché in greco non viene usato il diciamo così, il verbo che significa piangere. Viene usato il verbo che significa fare lutto. Penuntes, che è un movimento del cuore così profondo che non è toccato da nient'altro se non dal fatto che tu godevi una cosa straordinaria, preziosa, l'hai perso e tu, come dire, non ne puoi fare a meno, quindi la ricerchi col pianto. Questo atteggiamento è la porta attraverso la quale si può accedere alle altre dimensioni. Se non si entra da lì, quello che si guadagna dopo, non so, tipo allora, sarebbe beati i miti, beati coloro che hanno fame, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, non si accederà mai. I padri antichi spiegano che la successione delle porte è esattamente quella e non si può cambiare. Quando si cambia, ci si illude soltanto di trovare. Ecco perché è così, almeno io penso, no, è così importante passare per questa porta. È la porta del pentimento. Ripeto, non è il pianto per, non so, per un dolore, no? Non so, per un'afflizione. È l'afflizione per eccellenza del cuore perché ha perso il suo amore. Forse una immagine, diciamo così, che rende ragione della profondità di questo pianto è dato dalla Maddalena quando lei va nell'orto degli ulivi, va a cercare il corpo di Gesù e non lo trova. Quindi non solo ha il dolore che Gesù è morto, ma neanche può onorare il corpo. Non so se voi avete mai ascoltato una mamma che ha perso un figlio e non si trova più, perché magari è caduto in un fiume, no? Cioè, mi ricordo, no, una donna del mio paese che aveva perso un figlio in una di quelle, diciamo, non so come chiamarla, non è una gita di montagna, ma è, come dire, questi campi di lavoro che si fanno con i ragazzi, no? Ed era caduto nel fiume perché era andato a cercare il pallone. Il pallone l'hanno trovato, ma non più lui. E per mesi e mesi non si trovava. Cioè, io ho avuto la percezione di cosa vuol dire neanche avere un corpo da toccare. E se neanche non lo tocchi più, sapere che è lì. Ecco, questa è un'immagine vivida del pentimento, che corrisponde, vi ricordate l'espressione che usa Gesù? Ma come possono piangere i miei discepoli adesso che hanno il Messia con loro? Ma verrà tempo in cui il Messia sarà loro tolto, allora piangeranno. Questo, il pianto, è legato alla percezione di una assenza. Penso che se non l'avete provato voi avrete ascoltato qualche persona che non so, innamorata e poi perde oppure desidera tanto ma non si fa più presente, no? Allora il pianto è legato al desiderio di una presenza che si percepisce come l'ho perso. Se voi leggete anche nel Cantico dei Cantici, no? Cioè, ecco, il pentimento allude a questa dimensione. Chi non è toccato da questa cosa non si illuda di fare la strada del bene, perché prima o dopo o si, come dire, si esalterà per il bene che fa e quindi alla fine davanti a Dio il bene non resta, quindi diventa come un'esibizione, no? Oppure si stancherà, perché il bene che ci è richiesto non avviene mai nelle modalità che noi immaginiamo. Noi pensiamo una cosa e la vita te ne dà un'altra. Qua togliamo pure il quasi, sempre così. Allora, se noi cediamo a questo, praticamente non ci accorgiamo che noi rinunciamo al fatto che Dio è provvidente con noi. E quindi l'uomo resta solo. È nella solitudine che c'è il pianto, ma non più il pianto di un'assenza, ma il pianto della amarezza di mi sono perso, basta, oppure rinuncio. Se noi potessimo, quando preghiamo, quando ascoltiamo la parola di Dio, no? Fare riferimento a questa dimensione che è fin troppo nascosta nel nostro cuore, però è presente, anche se ormai è, come dire, non sappiamo neanche più dove cercarla, no? Però è presente nel nostro cuore. Se noi facessimo riferimento a questo, senza saperlo, cioè senza neanche volerlo, a poco il cuore si incendia. Cioè è come se il cuore va a toccare proprio quello che da sempre ha desiderato. Se non avviene questo, per quanto noi ci sforziamo di fare il bene, ripeto, prima o dopo resteremo delusi. A me viene anche da dire così. Se non siete ben radicati in questa disposizione, è meglio non entusiasmarsi per il bene, meglio non farlo, così almeno non farete poi i peccati che verranno dopo. Meglio non farlo, meglio stare, come si dice, non faccio male a nessuno, no? Ma se voi vi impegnate per il bene e non siete radicati qui, perdonate, guai a voi. Cioè è come se quando resterete delusi non troverete più nulla. E questo, in un certo senso, io lo vedo come la... dire tragedia è sempre una parola forse fuori posto, ma il dramma della vita cristiana e religiosa oggi. Cioè sembra che noi non troviamo più il punto di fuoco. Non c'è più. Ma non è che non c'è più, è che non lo sentiamo più. E è inutile, aggiustarci le cose. Non si aggiusta niente. O si trova questo, e allora tutto ritorna vivace, ma se non si trova questo, voi potete aggiustare le cose come volete, ma il frutto non verrà. La forza di questa cosa può essere anche illustrata. A me piacciono molto i racconti cassidici, li ho letti in tutte le edizioni che ci sono, perché secondo me rappresentano un pungolo alla dimensione spirituale, secondo me veramente efficace. Siccome si esprimono con concetti, con immagini diverse dalla nostra tradizione, quindi quando colpiscono in senso profondo. Allora, ho trovato uno di questi racconti cassidici che sono l'illustrazione della profondità di questo pentimento. Ed viene espresso con questa immagine, ve lo leggo. Un uomo entusiasta di Dio vagò nell'universo fino ad arrivare alle porte del segreto. Notate anche le parole e l'immagine che non corrispondono, però cercate di cogliere intuitivamente. Bussò. Da dentro gli fu chiesto: che cosa cerchi qui? Disse: ho proclamato la tua lode agli orecchi dei mortali, ma erano sordi alla mia parola. Allora giungo a te perché tu stesso mi ascolti e mi risponda. torna indietro. Si udì dall'interno: qui non c'è orecchio per te. Ho inabissato il mio udito nella sordità dei mortali. Intuitivamente, non devo spiegare. Ecco, se noi non abbiamo la percezione di in cosa consista questo segreto, in cosa consista questa porta del paradiso, in cosa consista quel ho inabissato il mio udito nella sordità dei mortali, come potete reggere per tutta la vita il bene per i vostri fratelli? Non ce la fate, è impossibile. Ma se si tocca questo segreto, se si ascolta questa voce, tutto cambia. Io vorrei, in questo cammino che faremo, fare in modo che da qualche parte si accenda, quindi sai, quando, quella lucetta, oppure qualcosa mi ha toccato, no? Io non so che cosa toccherà ciascuno di voi, ma spero che la forza, no, della parola del Signore possa toccare qualche corda segreta, non dalla testa, ma del cuore, perché possa scattare, ma questa è la porta, come dice qui, no? Alla porta del segreto. Se si apre quella porta, allora anche la rivelazione di Gesù è accolta e colta in un modo diverso. È inutile che noi vogliamo cambiare la nostra vita, non cambia. Ma neanche noi cambiamo. Eppure c'è un timbro che se scatta quello, veramente cambia. Ma cambia come la prospettiva, il tono, cambia quella dimensione per cui gli altri, indipendentemente da come io mi trovo, stanno bene con me. Non è mai scontato. Noi cerchiamo di fare il bene agli altri, ma fare in modo che gli altri siano bene con noi, c'è un po' di differenza, no? Ecco, e questo è un po' quello che intenderei svolgere con l'aiuto di Dio. Basta.